Ci sono 5 modi per morire. Cause naturali, accidentali, omicidio, suicidio e il quinto, che resta ancora un mistero. CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine.
Perché è l'unico ricco ad avere una villa col viale invece che alberato coi trans.
Ma e, non è carino da
non
dire.
È carino, però questo c'è lui questo viale con
il
i fenicotteri rosa.
Sono passati 13 anni che ho in terapia questi due, non sono migliorati di una
ma
virgola.
Ma anche da te, anche Bini dice la stessa cosa.
Sì. Ragazzi, no, dovrei comportarmi come Hannibal Lecter quando taglia la testa al suo paziente, ma lo fa ritrovare dicendo purtroppo la terapia stava andando male.
Ma pensa, quelli che hanno il parco hanno sempre i cerbiati, lui è dei serial killer che girano nel bosco, lui del suo bosco è serial killer.
Sono uomini fidati.
Sì, che stanno lì ingabbiati, girano.
Ti tengono al sicuro, assolutamente, sì, finché non sbloccano e si rivolgono.
Tutti i personaggi, tipo come il giardiniere, i due armani di forbici.
Sì, certo, ha un guardiacaccia che li si tiene a base.
Come
io per i cespugli
portinaio.
Preferivo Jason per i cespugli, in realtà era molto più efficace come dei cespugliatore.
Va bene, di cosa, che storia ci hai portato, Massimo? Lo sappiamo già,
una
domanda retorica.
Storie assolutamente più sconvolgenti che mi sia mai capitato di incontrare, la storia delle bestie di Satana. Voi non avete idea di quante sciocchezze.
Ecco, cerchiamo di non dirne perché...
No, ma al di là della tragedia per cui sono morti due ragazzi, anzi tre ragazzi, la giustificazione di questo gruppo, perché poi c'è stato un momento in cui le bestie di Satana erano... È un fenomeno famoso in tutto il mondo, c'erano troupe televisive che arrivavano nel Varesotto per cercare di fare servizi speciali, siamo nel 2004, e poi io che ho avuto la fortuna, tra virgolette, di incontrarne tre di loro, vi assicuro che nessuno è uscito, con una sensazione assolutamente di comicità e tristezza, tanto erano sciocchi.
Come dici tu, la banalità del male.
Ma proprio qui in questo caso c'è proprio la stupidità di un gruppo di persone che è assolutamente prive di qualunque...
Stupide nel fare crimini o stupide per quello che per come sono state prese? Stupide sempre?
Sempre direi, ma poi la giustificazione del fatto che esistesse una setta, del contatto con entità soprannaturali, il modo in cui avevano creato una sorta di loro mondo fatto di demoni, ciascuno col loro nome, magari qualcuno poi ve lo recupero, anche perché francamente era...
Allora io sono d'accordo con te, capisco cosa intendi, poi ovviamente qualcuno ci ha rimesso le penne, credo, no?
Certo.
Quindi parliamo di una faccenda molto seria, però anche a me sembra, risulta sempre molto difficile pensare come le persone possano... Cioè, nel senso, posso capire la follia del serial killer, passami il termine, normale, ma questi che la setta, il coso, Satana ci ha guidati, che poi non sono matti, perché sono persone perfettamente capaci di intendere di
voi. Voi immaginate quello che abbiamo imparato dalle serie televisive rispetto a qualunque setta misteriosa, quindi immaginate una location interrata, qualcosa dell'ordine dell'altare di marmo, gente incappucciata.
Sì, sì, io sono come te, lo trovo totalmente ridicolo.
Ecco,
questo
è già ridicolo. Pensate voi invece qual era il rituale di iniziazione delle bestie di Satana. Quando me l'hanno raccontato, anche lì, io ho faticato a piangere, a ridere per non piangere. Cioè, il rituale era bere 5 litri di birra, facendo le capriole senza riuscire a vomitare, poi all'improvviso alzarsi in piedi, gettarsi contro una siepe e ricadere col culo per terra, e questo era il rituale di iniziazione.
Beh, non era difficile.
Non era difficile, forse i 5 litri di birra ingurgitati senza poi avere...
Ma perché appartenere? Qual è il vantaggio?
Perché probabilmente tutti i partecipanti, chi più chi meno, non avevano mai appartenuto a nulla. Non erano mai appartenuti a nulla.
La pochezza,
il vuoto. Quindi il gruppo, seppure un gruppo delinquenziale mosso da logiche assolutamente folli, ha costituito l'unico spazio in cui questi signori, questi ragazzi, si sentivano accettati.
Beh, certo, ma secondo me alla fine c'è sempre un problema di identità. Tutto quello che è, secondo me... crimine giovanile, diciamo così, soprattutto in forma di associazione, cioè dagli ultra violenti allo stadio a quelli che vanno a fare le scorribande, alle bestie di Satana, eccetera, è che questi ragazzi si sentono niente, si sentono nessuno, non certo. trovano nel mondo normale, secondo me, un posto e lo vanno a cercare in questi folli mondi paralleli, no? È un po' questa la...
Diciamo che la vicenda mi ha toccato particolarmente perché naturalmente quando sono state ritrovate due delle vittime, Fabio Tollis e Chiara Marino, che avevano 17-18 anni, sono state finalmente trovate, erano passati 6 anni, quindi dalle vittime erano rimasti i resti scheletrizzati e quindi per una identificazione col DNA, un'estrazione del DNA, occorreva procedere soltanto da alcune ossa. E insieme alla medico legale di Milano io mi sono fatto il tragitto verso il RIS di Parma con nel bagagliaio della mia macchina un femore e una tibia.
Ma infatti noi diciamo che è un po' incomprensibile quello che li porta a fare questo, ma la storia invece è molto seria e direi che andiamo ad ascoltarla
nella prima parte,
nella prima parte con, il nostro, con la nostra voce Christian Jansante. Andiamo.
La storia delle bestie di Satana, che ha fatto il giro del mondo, comincia il 23 gennaio del 2004, quando i carabinieri fermano un ragazzo in uno stato totale di confusione. Si chiama Andrea Volpe. Racconta che è drogato, che anche la sua ragazza forse non sta bene, riesce appena ad indicare dove l'ha lasciata. Elisabetta la trovano dentro un'auto incastrata contro il muretto di un piccolo ponte a gola secca dalle parti di Somma Lombardo, vicino a Varese. È svenuta in overdose. E allora bisogna chiamare un'ambulanza che la porti d'urgenza in ospedale. Appena inizia a riprendersi, Elisabetta, 19 anni, parla di cose strane e terribili, di una tragedia che è successa qualche ora prima la morte di una ragazza. I carabinieri corrono nel rustico dove Elisabetta vive con Andrea, in mezzo alla campagna, e dentro la serra accanto alla casa scoprono un cadavere mezzo sepolto. È quello di Mariangela, l'ex fidanzata di Andrea. Un proiettile le ha frantumato le vertebre cervicali e qualcuno si è poi accanito sul suo corpo, sul suo viso, sfigurandolo a colpi di vanga. Andrea ed Elisabetta finiscono in carcere, lui a Busto Arsizio e lei a Monza. Gli investigatori e i magistrati che si occupano del caso si prendono tutto il tempo che ci vuole, interrogandoli per ore e ore. Andrea, ad esempio, ha un amico che si chiama Nicola e le indagini sui tabulati telefonici dicono che anche lui era sulla scena del delitto la notte in cui Mariangela è stata uccisa.
Master of Puppets!
Tutto da solo, tutto da solo.
Se no poi dite, avete tagliato da solo. Di Metallica, su 105 c'è una ragione perché abbiamo messo questa canzone parlando delle bestie di Satana.
Allora, innanzitutto, lungi da noi associare la musica heavy metal con il satanismo. Certo. Questo errore non va più fatto. Però loro se ne dichiaravano fan e questo pezzo è tornato anche in auge di recente grazie a Stranger Things e quindi era più che altro un pretesto per ascoltarli.
La relazione tra i crimini commessi dalle bestie di Satana e il fatto che ascoltassero la musica di Metallica è zero, chiaramente. Però...
Allora, la cosa forte è vedere, visto che è rimasto
non è d'accordissimo.
No, ma no, il problema è che scusa,
ho interrotto Tony, scusa, è vero.
Non è che ascoltare musica ti spinge a fare determinate cose, è se tu già hai una spinta che tra tutto il panorama musicale finisci per scegliere quella.
Beh, sì, certo.
Cioè, non è la causa, è al limite l'effetto.
Certo. No, ma dicevo, la cosa forte è che è entrata in funzione WhatsApp, quindi stanno arrivando messaggi. Leggerli non è male, perché qualcuno dice PBM1 insieme a quella pasta, alla migliore pasta, qualcuno parla del rock, qualcuno imita, vabbè.
Però tanti messaggi anche di apprezzamento ai Metallica. Questo
è un bel casino cercare di capirlo in mezzo alla pasta, in mezzo agli altri. Però...
È sempre rilevante per noi, certo. No? Quando mettiamo una canzone così distante dalla musica che normalmente si mette in questa radio, e si noti che ho detto si mette e non mettiamo. Cioè, è interessante, no? È un'indicazione che dovremmo passare a chi si occupa della musica di questa radio. Che ne pensi, Tony?
Sì. Li manderemo direttamente a lui, a chi di dovere. Picozzi, ritorniamo a noi.
Sì. Sì, diciamo che tutto comincia con la fine, cioè con questo omicidio dalle parti di Gola Secca di Mariangela Pezzotta, uccisa apparentemente per un incidente, cioè per un colpo
partita. Gola Secca sul Lago Maggiore.
Per un colpo partito accidentalmente dalla pistola di Andrea Volpe mentre è in presenza della ballerina, che è la sua fidanzata molto giovane. In realtà poi si scoprirà che Mariangela Pezzotta, che era la ex fidanzata di Andrea Volpe, in realtà sapeva come era andata la vicenda delle bestie di Satana, dove erano finiti i corpi di Chiara e Fabio, e per questo motivo evidentemente è stata eliminata. Diciamo che tutto ha origine quando, dopo il delitto, dopo l'omicidio, i due sotto effetto di stupefacenti cercano di occultare il corpo di Mariangela, ma sono talmente sotto effetto di sostanze che diciamo che Elisabetta Ballarini finisce per salire in auto e si incastra sul primo ponte in overdose. Andrea Volpe, quando lo raggiungono perché hanno sentito un rumore dello sparo, parla appunto della fidanzata dicendo: guarda, cercatela perché non so più dove sia. Quando questa ragazza si riprende in ospedale a Varese e comincia a farneticando a dire cose incredibili, assurde, e allora si arriva alla serra di Gola Secca, dove si trova appunto il cadavere di Mariangela Pezzotta semisepolto. Ecco, naturalmente i due vengono arrestati e di lì a qualche tempo in carcere Andrea Volpe dirà: ma non è l'unico omicidio che abbiamo sulla coscienza, c'è anche quello di Fabio Tollis e di Chiara Marino. Tenete conto che questa è una storia in cui la parte positiva è quella legata al padre di Fabio Tollis, il quale a distanza di anni dalla scomparsa del figlio ha continuato, il classico uomo che non ha mai smesso di incitare l'istituzione, di rompere anche positivamente le scatole, non credendo assolutamente che il figlio insieme a Chiara si fossero semplicemente allontanati per fare una vita in autonomia, magari andando in Olanda piuttosto che...
Non si era mai rassegnato, come, mai, giusto, mai, come peraltro mai, è giusto mai, che mai, sia. Mai.
Va bene, fermiamoci.
Facciamo una pausa.
Ritorniamo tra poco qui con CSI Milano.
CSI Milano torna tra poco sulla scena del crimine.
Ritorniamo a noi a CSI Milano, Massimo.
Assolutamente. Allora, diciamo che delle persone coinvolte nel delitto di Fabio Tollis e Chiara Marino e di Mariangela Pezzotta, sì, c'è innanzitutto Elisabetta Ballarini, che è la fidanzata di Andrea Volpe, che è presente sulla scena ma finisce in overdose. Ecco, ascoltando questa ragazza, in realtà il mandato dei magistrati su questa ragazza era quello di capire se fosse stata in qualche misura plagiata, anche se il delitto di plagio non esiste più, la circonvenzione di incapace. E alla fine di questa chiacchierata, certamente questa era una ragazza che viveva abbastanza solitaria, che a 15 anni ha scoperto poi il mondo delle droghe, si è finito per fidanzarsi con Andrea Volpe, e naturalmente poi questo mix di un ragazzo a cui voleva molto bene e l'uso di sostanze indotto appunto anche dal ragazzo ha fatto sì che lei perdesse l'orientamento, ma a mio avviso mantenesse un minimo di libertà di scelta. Questo soprattutto perché nel valutare la sua capacità di autonomia ho tenuto conto del fatto che lavorasse in una boutique all'aeroporto di Milano Malpensa e ci tenesse particolarmente a tenere questo lavoro, quindi il segno per me comunque di un progetto, e quindi una persona che ha un progetto difficilmente è totalmente succube di qualcun altro. Questo per generalizzare. E poi arriviamo a Mario Maccione, di cui direi di sentire
la seconda
scheda,
parte,
perché poi vi leggerò alcuni passaggi della sua testimonianza, assolutamente incredibile.
Mario non ha alle spalle una storia particolare, nessun trauma importante, una famiglia semplice, poca voglia di studiare e ancora meno di lavorare. Tant'è che quando sono andati ad arrestarlo, erano mesi che non portava a casa uno stipendio. Con i genitori ha cominciato a litigare da ragazzino, complice la passione per la musica heavy metal, scoperta a 11 anni, e le droghe. Su questo Mario è certamente un esperto, dato che non c'è sostanza che non abbia provato. Comincia con l'alcol a 13 anni e prosegue a 14 con la cannabis. Poi si allarga all'LSD, anfetamine, cocaina e funghi allucinogeni. Insieme a Fabio Tollis, nel 1995 mette su un piccolo gruppo rock. Provano nel garage di Fabio, si esibiscono in qualche locale, affascinati da band come i Metallica, di cui ammirano non tanto sonorità e testi, quanto la cornice di trasgressione, l'alone di vera o finta maledizione che li avvolge, fatta di suicidi e istigazione alla violenza, croci rovesciate e profanazioni di cimiteri. C'è un'altra cosa che però lo intriga, a parte la droga e il rock, che lo porterà a un ruolo di primo piano tra le bestie di Satana. Si tratta dell'occulto, di quello che è soprannaturale. Tutto comincia quando, a 12 anni, nel cortile di casa, in compagnia di altri due ragazzini, un giorno, per gioco, si mettono in cerchio a fare una specie di seduta spiritica, quando all'improvviso compare tra loro una figura disegnata nell'aria, una specie di contorno luminoso che li fa fuggire terrorizzati. Ma per tre giovani adolescenti quel gioco è troppo coinvolgente. Poi lui, il piccolo Mario, durante le sedute comincia a cadere in trance, diventa lo strumento attraverso cui parla un essere che non è di questa terra. Il suo nome è Platone, che fin dalla prima comparsa ammonisce i giovani adepti. Devono fare molta attenzione, c'è un'entità maligna che li minaccia. Bisogna andare nei sotterranei di una scuola elementare, nella soffitta di due palazzi, e lì compiere dei rituali per neutralizzarla.
Però
quello che poi la scheda non dice è che vanno oltre e si mettono a giocare a quel gioco per cui, appoggiando un dito, la tavoletta su cui ci sono lettere e consonanti, e tu con una moneta, appoggiando il dito sulla moneta, la moneta si sposta e compone, andando varie, compone una parola, una frase, e in quel caso, mettendo i tre ragazzini un dito sulla moneta, la frase che viene fuori è "tu morirai", per cui questi assolutamente si sposta. Cioè, vogliono talmente credere di avere un contatto con l'occulto da non prendere nemmeno in considerazione l'ipotesi che qualcuno li stia prendendo per i fondelli, che ci sia qualcuno che conduce materialmente la moneta su quelle caselle. Detto questo, naturalmente si uniscono a questo gruppo sempre più persone, perché l'idea è proprio quella che, se riusciamo a far comparire demoni, a dare una sorta di spiraglio dall'aldilà a queste figure negative, si tratta comunque di figure potenti, e quindi noi, frequentandole, potremmo acquisire potenza. La cosa divertente, stiamo sempre parlando di una tragedia, arriva da un altro componente di questa banda, un tal Pietro Guerrieri, che verrà periziato, anche perché l'unico...
Quanti erano in tutto, scusami Massimo?
Erano almeno una dozzina.
Ok. E poi non tutti hanno fatto gli omicidi, giusto?
No, assolutamente okay. Anzi, uno in particolare è un caso che rimane ancora aperto, perché è il caso di un tal Andrea Bontade, che avrebbe dovuto presentarsi il giorno e la notte del delitto e fare da palo alla banda, ma all'ultimo minuto tirò il pacco, non si presentò. E
il pacco nel senso che...
Non si presentò.
Okay.
E qualche mese dopo, sempre più sconvolto, sempre più strafatto, finì a uccidersi in auto, pigliando una rotonda a 180 all'ora, e ci sono dubbi che sia stato istigato al suicidio. Ma voi sapete che l'istigazione al suicidio è uno dei reati più difficili da dimostrare. Comunque sono in molti a pensare che le bestie di Satana, per vendicarsi del fatto che lui non si era presentato, lo abbiano comunque pressato al punto, complice l'uso della droga, di indurlo al suicidio. Pietro Guerrieri era l'unica delle bestie di Satana che avesse già un precedente penale, e interrogarlo è stato particolarmente illuminante, perché parlando di Mario Maccione, delle sedute spiritiche e del fatto che uno di loro andasse in trance, cambiasse di volume, diventasse più grande, più grosso, avesse una voce rauca e il demone parlasse attraverso di lui, il Guerrieri risponde: a me mi pareva sempre uguale, però se lo dicevo mi menavano, e allora ho sempre detto certo che è molto più grande, certo che è il demone, certo che si sta trasfigurando. E quindi va bene, questa è una delle tantissime situazioni in cui io ringrazio di avervi visto e sentito tutto nella vita, e di essere riuscito a tenere una faccia da poker.
Ci fermiamo qui, ritorniamo tra poco con la terza e ultima parte di CSI Milano.
CSI Milano.
Palla al centro, Giovanotti e Elisa su 105, ultima parte della storia di CSI Milano di oggi. Mi piace molto dire che il nostro super criminologo Massimo Picozzi spesso racconta storie in cui ha proprio messo le mani, diciamo, no? Su cui ha messo le mani. E questa è una di quelle, perché sei stato consulente, hai interrogato i ragazzi, appunto, che facevano parte delle bestie di Satana.
Ma direi che a distanza di tempo rivedere queste cose, qui stiamo parlando di un evento accaduto 18 anni fa, li fa vedere e rivedere con ottica totalmente diversa. Qualche giorno prima del delitto, un gruppo di bestie di Satana va a scavare la fossa in un bosco, e poi naturalmente abbiamo Mario Maccione che racconta quello che è accaduto. Io andrei con l'ultima parte della
Andiamo.
Scheda.
Quanto al duplice omicidio di Fabio e Chiara, Mario ha preparato la sua dichiarazione con cura per non dimenticare nessun passaggio, nessun dettaglio. non smentisce le aspettative, a cominciare dalla prima rivelazione. Non c'è stato nessun omicidio. Subito attacca a sostenere i motivi della sua originale affermazione. Nessun omicidio, perché già all'inizio del 1998 tutti nel gruppo sanno che sono Fabio e Chiara a voler essere uccisi a tutti i costi, a chiedere di morire ammazzati per risorgere a nuova vita nelle sembianze di potentissimi demoni. Fabio in particolare va da Mario e gli dice: «Voglio un bel sacrificio e tu devi essere quello che mi fa fuori». Chiara invece sceglie Paolo, ma il gruppo non è d'accordo e allora ci penserà Nicola, che con Andrea sceglie anche la zona ideale per il sacrificio, un bosco dalle parti di Summa Lombardo. Naturalmente tutto viene discusso con Fabio e Chiara, che non solo si dicono d'accordo, ma addirittura non vedono l'ora. Qualche settimana prima del delitto, Pietro, Andrea, Nicola e Andrea si incaricano di scavare la buca. A questo punto c'è solo da decidere il momento preciso in cui attuare il piano ed è Fabio Tollis, la vittima designata a farlo. Sceglie la notte del 17, perché glielo ha detto in sogno Mortiferium Feroce. E allora è deciso, il gruppo è informato, i compiti sono assegnati, ognuno ha la sua parte nel progetto.
Per me è proprio difficile, sai, comprendere questa roba qua. Però,
assolutamente sì. Adesso vi leggerò la parte che riguarda proprio l'atto in sé e che cosa è accaduto dalle parole di Mario Maccione. Arrivano sul luogo dove già c'è la tomba scavata e praticamente chiedono ai due ragazzi, a Fabio e a Tollis e a Marina, e chiedono queste cose. Quando siete pronti ditecelo. Fabio e Chiara chiudono gli occhi e si concentrano. Poi dicono di sì, sono pronti. Nicola è partito di corsa con il coltello in mano verso la Chiara. La Chiara non è scappata, non ha fatto niente. Nicola l'ha presa e ha iniziato a colpirla. Fabio era lì che ha visto tutto, niente. È partito Volpi incontro a lui con il coltello. Ha fatto solo l'urlo di quando prende. Non hanno detto niente, a me questo mi ha impressionato. Io sono partito per ultimo, perché ho pensato, se qua adesso non parto anch'io, questi mi ammazzano. Passando dietro al Volpe, con il martello in mano, mi sono tagliato il polso, perché lui stava tirando delle coltellate allo stomaco e al torace di Chiara. Fabio era ancora in piedi. Io ho tirato in testa delle martellate a Fabio, in fretta e furia. Lui è caduto per terra e non so di preciso quanto ne ho tirate. Ho perso il controllo, completamente. E questo non basta, perché poi, siccome i ragazzi non erano ancora morti, nel trascinarli verso la fossa, qualcuno di loro, mi pare Andrea Volpe addirittura, o Nicola Sapone, sono saltati dentro nella fossa e hanno finito i due ragazzi tagliando le gole e infilando un riccio di castagna nella loro bocca. Questo, tenete conto, l'efferatezza di, insieme alla dichiarazione di «noi non abbiamo fatto nessun omicidio, erano loro che ci hanno chiesto».
Di essere
uccisi, nella convinzione che naturalmente una volta uccisi sarebbero risorti nelle vesti di demoni assolutamente folli. In realtà pare che sempre nel loro delirio, in realtà la vera motivazione, anche qui sempre assolutamente folle, è che Chiara fosse troppo bella, assomigliasse un poco a una Madonna e con questa sua bellezza e candore ostacolasse i rapporti tra loro e Satana.
Troppo bella per...
Mentre invece Fabio Tollis, rispetto alle loro vicende, alle loro, ai loro rituali, fosse un ragazzo poco affidabile e quindi in realtà il motivo per cui sono stati eliminati questi due ragazzi. Voi dovete pensare che quando, dopo il primo omicidio di Mariangela Pezzotta, che è stata uccisa perché sapeva di questo delitto accaduto anni prima, quando Andrea ha confessato, Andrea Volpi ha confessato, ha detto: ci sono i due cadaveri di questi due ragazzi sepolti, non sono riusciti a trovarli.
Certo.
Per cui l'inizio dell'indagine è apparso tutto un grande, una grande indagine su un episodio di mitomania. Questo perché in 6 anni la vegetazione di un bosco, di un prato, cambia completamente e quindi c'è stato bisogno dell'intervento di biologi, antropologi, di una squadra enorme agli ordini della procura di Busto Arsizio per riuscire a scortecciare il terreno e trovare la sepoltura di questi due poveri ragazzi. Non ci fosse stato il papà di Fabio Tollis, evidentemente questo fatto sarebbe stato archiviato come una scomparsa volontaria.
Senti Massimo, si dice sempre che per certi mestieri sia necessario un distacco, no? Anche semplicemente se fai il medico e vedi la gente morire, non è che poi tutte le volte puoi tornare a casa e piangere, stare male, perché sennò vai fuori di testa. Allo stesso modo, quando tu interroghi questi, no? Queste persone, cosa ti porti a casa quando poi torni, che ne so, dalla tua famiglia? Cioè, cosa ti... A me metterebbe un cattivo umore che credo mi durerebbe per un mese, quindi infatti faccio un altro lavoro, però... Come fai?
Quello che scatta è il meccanismo di comprendere se sono in grado di rispondere alla domanda. Io vado con un compito ben preciso, vado col compito di capire se la persona sapeva, era capace di intendere e volere al momento del fatto, e quindi questo mi porta a valutare le affermazioni delle persone, se siano sufficientemente sane, se ci sia un rapporto di realtà, certo. E quindi tutto diventa non la narrazione di un fatto, ma un parere tecnico.
No, certo, questo è quello che fai, ma mi chiedo come faccia a farlo, tu.
Perché mi rifugio nel parere tecnico e certo nel momento in cui...
Perché hai studiato forse.
E cerchi
perché sul momento c'è questo distacco e naturalmente poi rileggendo, rivedendo e sentendo le testimonianze, ecco che emerge una banalità estrema che non ha risposta. Perché in realtà molti dei casi di cui abbiamo parlato si possono concludere con una frase molto semplice: il male esiste, spesso non ha alcuna giustificazione, alcuna causa.
Va bene Massimo, grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi, alla
prossima. Prossimo appuntamento martedì. Grazie.
Ciao Massimo.
Ciao.
CSI Milano torna la prossima settimana con Radio 105 su una nuova scena del crimine.